un grande applauso a tutti i ragazzi, perché stasera ce lo meritiamo.
Voto 6,5, siamo stati tirati o ti aspettavi?
Ma potete fare quello che volete, non leggo giornali da 4 anni, quindi va benissimo così.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Controllo con il sinistro, converge Berardi! Domenico Berardi, 2-0!
La nostra cultura, che nei momenti di difficoltà è proprio dell'italiano, che quando ci sono le difficoltà ci uniamo ancora di più. E è quello che gli avevo chiesto prima della gara a questi ragazzi e sono straordinari.
Era una partita che sentivamo tanto, c'erano tante defensioni a partire dai giocatori al mister. Però lo staff, il gruppo si è unito nei momenti di difficoltà come sempre e ha tirato fuori il meglio di sé, penso questa sera si sia visto.
Penso proprio che sia una famiglia, è come quando un padre abbraccia il proprio figlio, è lo stesso è qui in nazionale. È difficile descriverlo perché basta anche solo guardarsi in faccia che si capisce che c'è un'aria pazzesca.
Allora, posto che insieme a Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, posso anche invidiare abbastanza Florenzi, abbiamo sentito nell'incipit, che non legge i giornali da 2016, vado subito con Radio Tweet di Pierluigi Pardo, poi abbiamo un clamoroso esperimento tecnologico da sottoporgli. Vai Pier, ciao Pierluigi. E beh, allora viene ancora meglio il clamoroso esperimento tecnologico. Buongiorno Antonio Giordano.
Ragazzi, sono avanti a Pardo, ma di anni luce. Voglio dire, questa è la giornata in cui cade definitivamente questa specie di mito che non so chi ha provveduto ad erigere, forse anche un po' noi, ma io sono stato capace di scaricare un'app.
Apritemi! Ci sono!
Lasciate Pardo ai confini del mondo, vi prego.
Sono qui!
Della realtà. Ma senti Antonio, senti Antonio Giordano, non è qui con me, lo vorrei tanto, vorrei tutti
io
voi.
Io non so se sono in onda.
Sì, sei in onda. Ti ho chiesto, Radio Tweet e non c'eri.
Radio Tweet lo faccio, ciao Antonio Giordano con l'app. Allora, Radio Tweet è dedicato alla nazionale, ma è... Che ridete, buone. Il Radio Tweet è dedicato ovviamente alla nazionale, ma è dedicato a 3 storie. Una è ovviamente Florenzi, perché quel campo lì non è banale, e quindi quell'infortunio lì non è stato banale, e quindi la cosa di ieri ha un senso molto forte e profondo per lui. Un'altra è Berardi, che io personalmente non conosco, penso di non averci mai parlato nella mia vita, ma che mi fa molto piacere che stia cominciando a ritagliarsi delle soddisfazioni di un certo tipo, perché è stato sempre considerato un giocatore talentuoso ma inaffidabile, talentuoso ma che non riusciva a fare il salto, il gradino, anche lui su quel campo che conosce molto bene, forse complice l'aria di casa, ieri ha fatto una cosa molto importante. E la terza è per gli attaccanti, per Belotti, che si è sbattuto in maniera straordinaria in campo, straordinaria in termini di lavoro per la squadra, e di Immobile, che ha sofferto dal divano. E io credo che questo sia un bel ballottaggio, come diciamo ieri, magari lo risolveremo alle 19:30 del giorno della prima partita dell'Europeo, però c'è un bel clima, e anche il clima che c'è fra questi due ragazzi, rivali ma amici, secondo me è una cosa che va sottolineata.
Ognuno sceglie le sue facce e le sue storie. La partita di ieri sera, che chiedo anche agli ascoltatori, 800240024, numero verde WhatsApp 3492386666, nazionale della resistenza, che ha un sacco di buone notizie sparpagliate qua e là, ne trovi un po' ovunque. Tu hai scelto quelle facce lì, io scelgo invece quella cazzuta di Insigne, che non avevo mai visto così, con un azzurro diverso da quello del Napoli, e quella del bimbo Locatelli, che gioca con una personalità da grandissimo. Antonio, tu chi scegli?
Mi ha rubato la idea, avrebbe detto la buona
ma lo sapevo,
perché Insigne così è proprio bello da vedere, bello da vedere nella sua essenza calcistica, stilistica, e devo dire nell'umore, perché appena un anno fa Insigne era un uomo perduto, un calciatore perduto, bipolare, più o meno bravo in nazionale, molto male con il Napoli, alla soglia del mercato, di un mercato nel quale lui si sentiva dentro, come da un'intervista rilasciatami, e che fece anche un po' di rumore, avrei detto un'altra parola, se lettere la prima e la C, e che invece si è ritrovato splendidamente, magnificamente in un ruolo in cui confessavano, nessuno avrebbe mai sospettato sarebbe stato capace di calarsi, quello del leader, non solo tecnico, bravo. Perché quando usi la parola, ce lo perdoneranno, cazzuto, c'è sta tutto. Aggiungo un mini tweet, Locatelli è il più bel centrocampista italiano.
Sì, 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 sono d'accordissimo. E infatti,
momento, sì.
Ecco anche il professor Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport, che si unisce alla compagnia. Oggi vogliamo stravincere. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, vi ringrazio per il professore.
Sei con Antonio Giordano, ovviamente Pierluigi Pardo. Antonio Giordano ha anche l'app, Andrea. Senti come si sente bene. Senti la qualità del suono di...
Vabbè, ma adesso non è
Andrea
che devi
ha dovuto dare
roba.
Una lezione a Pardo. Perché...
Non è che devi sentire questa roba.
Ho dovuto
Antonio
dare una
Giordano è anche
Pardo.
Magro, fra l'altro. Antonio Giordano è anche bello. Cioè, non è che adesso devi sottolineare tutte le cose che...
No, sai che ci divertiamo così, no? In fondo siamo un po' fanciullini.
Meno male, meno male. Senti... Mi sarebbe contento Pascoli, e così ho fatto la lezione e ho giustificato l'appellativo di professore.
Senti, ma tu, ognuno sta scegliendo le sue facce nella nazionale di ieri sera, nel momento della nazionale, questo momento, tu chi scegli?
Questo è il domandone, proprio. Questo è il domandone. Dunque,
io mi sono preso Insigne a Locatelli, ma Antonio Giordano pure. Pierluigi, per altre ragioni, ha scelto giustamente Florenzi. Ha scelto anche chi non c'era, e cioè Immobile.
Berardi.
Ma io sì, sono d'accordo su Locatelli. Sono d'accordo su Locatelli, giocatore che mi piaceva già quando era al Milan. E giocatore che sta trovando una dimensione importante adesso a Sassuolo. Non sono così convinto che si tratti del miglior centrocampista italiano al momento, però mi piace, è un bel giocatore. Però mi piace altrettanto, e secondo me io direi che questa nazionale ha più la faccia di Barella che la faccia di Locatelli, non perché Barella abbia fatto meglio ieri, anzi ha fatto sicuramente meglio Locatelli, però più che altro perché secondo me Barella ha qualcosina in più dal punto di vista dell'esperienza internazionale, e se la sta anche facendo con l'Inter, cosa che a Locatelli non è consentito, insomma.
Sì, se però guardiamo i margini e la personalità con cui uno che ha scarsa esperienza internazionale e anche età molto verde gioca, dico che
gran bel giocatore, l'ho detto subito, gran bel giocatore, che ha avuto secondo me anche l'umiltà di capire quali erano i suoi limiti iniziali. Giocando in mezzo al campo lui era un pochino lento, un tocco di troppo, e probabilmente è stato molto bravo anche De Zerbi in questo a farglielo capire, facendogli mangiare anche un po' di panchina, perché non dimentichiamolo, all'inizio gli ho fatto anche un po' di panchina, si è sveltito, ha capito determinate cose e adesso sfrutta quella che secondo me è la vera arma dell'Italia in questo momento. Cioè Mancini ha avuto la capacità di mettere, io non ci credevo, sono sincero, però ha avuto la capacità di mettere il gioco e quindi al centro del villaggio. Questo che cosa significa? Che tu puoi giocare 3-5-2, 3-4-3, 5-3-2, 4-3-3, ti puoi giocare come ti pare, però lui ai giocatori ha detto: noi dobbiamo giocare a calcio.
Quindi magari ha messo i giocatori, gli interpreti al centro del villaggio,
certo,
più dello spartito.
Certo. E quindi giocatori che sanno giocare a calcio, e Locatelli sa giocare a calcio, si sono calati perfettamente nella parte. Probabilmente, vedi, il fatto di mettere i giocatori, ma anche e soprattutto l'interpretazione, ecco, chiamiamola così, l'ermeneutica, ecco. Io ho mollato un altro termine.
Secondo me sta un po' esagerando, Schianchi,
mettendo al centro questa interpretazione del gioco, cioè dobbiamo giocare noi, anche quelli che magari non sono degli assoluti fenomeni, però diventano degli elementi molto importanti.
Pier Antonio, voglio sentire loro su questa considerazione.
Sì,
no, io parto dalla fenomenologia della nazionale, così rispondo a Sky anche con una parola grossa.
Fantastico.
Ti è piaciuto, Andrea? E devo dire che, visto che dobbiamo possibilmente cercare anche un'altra immagine, metto Mancini su tutti, come diceva lui.
Sì.
Cioè, la capacità di restituire alla nazionale italiana quasi l'affetto di un paese che si era staccata dopo la delusione del mondiale perduto, la capacità di rendere la nazionale un gruppo che sembrava al di là della squadra, persino, come ha scritto Alberto Dalla Palma stamattina sul Corriere. Cioè, è come una squadra di club, e forse persino più di una squadra di club in certi momenti, eppure sono tante frazioni separate da interessi quotidiani e anche, come dire, da una rivalità stagionale, che là dentro formano un corpo monolitico.
Sì.
E che tra l'altro gioca un calcio a livello di nazionale, quante volte l'abbiamo visto?
Poche sono passate poche volte. Pierluigi, sono passati 3 anni, sulla base di quello che diceva Antonio, da ground zero, no? Dal nostro ground zero calcistico, che abbiamo festeggiato la ricorrenza triste di Italia-Svezia proprio in questi giorni, sembra forse pure di più, no?
Sì, Mancini sta facendo un lavoro incredibile. Ieri sera uno mi ha detto: ma ditelo che c'è qualcosa di Sarri. Diciamolo, nel senso, non so se dal punto di vista del modulo, c'è sicuramente un approccio legato al gioco. Il gioco è importante, lo dice Andrea, è giustissimo, nel senso che poi i moduli, ci sono dei moduli, secondo me, che generalizzando e banalizzando il discorso, magari che aiutano un po' di più, ti possono dare maggiori strumenti e maggiore libertà per imporre il tuo gioco, ma non è che per forza il modulo sia indicativo di una maggiore o di una minore qualità del gioco. Il gioco è qualcosa che vale a prescindere, ed è un elemento che si lega alla fiducia che tu dai ai giocatori, alle qualità dei giocatori, perché ovviamente devi avere i giocatori per poter imporre il gioco, altrimenti è ovvio che sei condannato a uno stile diverso di rimessa, di contropiede, non c'è niente di male. E Mancini ha questo merito, ce l'ha avuto. Mancini ha preso un gruppo di giovani con qualche veterano e gli ha dato la sensazione da subito, e la motivazione e la fiducia, di poter giocare a pallone. Quindi questo è assolutamente importante e va sottolineato con grandissimo coraggio. Ha risvegliato la meglio gioventù del calcio italiano, ha fatto bene al calcio italiano. Comunque andrà a finire l'europeo, che non è un dettaglio ovviamente, perché poi verrà valutato per questo Mancini, però secondo me un risultato già l'ha ottenuto ampiamente, perché noi 2 anni fa, non ti dico 3 anni fa, perché 2 anni fa, quando cominciava il percorso di Mancini, poi Portogallo-Italia, inizio della Nations League del 2018, noi eravamo una squadra impaurita, fragile ai minimi storici. Oggi quella squadra lì ha 21 risultati utili consecutivi, e soprattutto c'è una giovane generazione di ragazzi che è interscambiabile, che va in nazionale, che gioca con sicurezza. Per me abbiamo 3-4 squadre che sono superiori a noi, però sarà divertente andarcela a giocare, e poi sai che nella partita secca tutto può succedere. Adesso però lo dico, perché sennò facciamo i soliti italiani col trionfalismo: c'è una partita da non sbagliare, fondamentale, contro la Bosnia, che è una finale, non hanno niente da chiedere, c'è Dzeko positivo, tutta una serie di elementi che aiutano, però che non ci devono distrarre, perché poi se non batti la Bosnia rischi,
chiaro,
devi rinunciare a tutto, e la botta psicologica sarebbe enorme.
Diamo il peso, quindi, specifico che vogliamo a questo risultato, finale. Ma quel risultato è da conseguire, sì, perché non dimentichiamo che vorrebbe dire, ripeto, il peso specifico che abbiamo voglia, no, a questo torneo, che comunque è interessante, forse oltre quello che potevamo immaginare all'inizio di sta storia, però vorrebbe dire arrivare prima del girone e qualificarsi per le Final Four e organizzarle in casa, quindi questo è un risultato tangibile, cioè è argenteria che va in bacheca, risultato conseguito. Ci fermiamo un istante, state con me.
Ah raga, ieri sera Insigne era come il Cavaliere Nero, non gli dovevi cagar cazzo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Davide da Cuneo, milanista, e ancora oggi non riesco a capire e spiegarmi come la dirigenza abbia potuto far andare via Locatelli, per cui noi eravamo matti. Boh.
Perché scusate, senza Chiellini e Bonucci, Bastoni e Acerbi dove li mettiamo?
Domande degli ascoltatori e considerazioni degli ascoltatori. Beh, quella su Locatelli se lo sta facendo l'intero popolo milanista, però
sì,
si fanno
però,
anche degli errori.
Ragazzi, eppure quando è andato via Pirlo, non sono state le manifestazioni di piazza. Cioè, devi pure contestualizzare le situazioni. Il mondo, la storia del calcio è piena di situazioni in cui poi a distanza di tempo rosichi perché ti accorgi che qualcuno. Ieri parlavamo di Eriksen, che è possibile effetto rosicata qualora dovesse partire, magari non sarà così, però insomma voglio dire, certo, oggi capisco la delusione dei tifosi del Milan, questo è indiscutibile. Acerbi Bastoni, ma insomma, Acerbi è un veterano, cioè Acerbi per me è un titolare di questa nazionale, un po' perché Chiellini nell'ultimo anno e mezzo giocava pochissimo, Acerbi ha giocato praticamente sempre, Acerbi è assolutamente affidabile, Bastoni sta crescendo benissimo. Cioè. Tra l'altro bene anche con la difesa a 4, questo se vuoi è un altro tema di discussione interista, anche Skriniar sta giocando la difesa a 4, insomma anche lì si può ragionare.
Sta attento che Antonio Conte morde,
No, ma Antonio Conte lo sa che insomma, la stima è totale, però
la difesa a 4 credo gli faccia venire le
bolle.
Ma non è vero, perché lui all'inizio della carriera la faceva la difesa a 4.
Sì, 4-2-4.
C'ha anche vinto. Sì, guarda, io penso che Conte, e chiudo la digressione, magari sento anche cosa pensate voi, Conte abbia semplicemente in questo momento faccia una valutazione di costi-benefici, cioè costi o benefici del cambiamento. Se cambiare il modulo, se cambiare alcuni aspetti legati al modulo possa diventare o meno un elemento di destabilizzazione dei giocatori. Conte ha mille meriti. Io adesso questa è una fase di difficoltà in cui buona parte del mondo interista se la prende con lui, ma per esempio, tornando al discorso di prima, sulla crescita di Bastoni, secondo me Conte ha dei meriti indiscutibili.
Sì.
Sulla crescita di Lukaku Conte ha dei meriti indiscutibili, sull'esplosione di Barella Conte ha dei meriti, potremmo andare avanti anche su qualche altro giocatore. Quindi,
sì, no, io mi limito a girarti un tweet di Biasin che magari avrai letto e passo la palla ad Andrea Schianchi. Hai letto quando Biaso ha scritto doppietta di Vidal, gol di Hakimi, grande Barella, assist di Lukaku, benissimo Bastoni su Lewandowski, doppietta di Eriksen, bravissimi, aggiungendo ora ricordatevi di chi vi paga lo stipendio. Andrea, cosa ne pensi di quello che ha detto Pardo?
Io credo che Conte abbia dei meriti, penso che Conte sia un bravissimo allenatore, penso che debba essere costantemente supportato dalla società anche nelle scelte tecniche, anche nelle scelte di mercato. Credo che io personalmente alcuni giocatori che lui magari ha voluto non li avrei presi, mi riferisco a Vidal. Credo che Eriksen sia un ottimo giocatore, credo che però debbano essere fatte delle scelte, perché o ne gioca uno o ne gioca un altro, e soprattutto devi avere chiaro lo spartito con cui vuoi giocare. Cioè Eriksen è una mezzo punta, è inutile che noi stiamo a raccontarci che fa la mezzala, che fa questo, che fa quest'altro. Eriksen è una mezza punta, in Italia la mezzala non la può fare perché in Italia si gioca a un ritmo diverso e soprattutto con dei compiti difensivi diversi. Allora o si decide di giocare con Eriksen dietro due punte, oppure Eriksen purtroppo non serve. A me servirebbe se facessi io l'allenatore, ma non lo faccio io, lo fa Conte.
Sì, sì.
Non sono io, però secondo me Conte è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato e credo che continuerà a dimostrarlo. Quanto a quelli che si lamentano del fatto che Locatelli sia andato via dal Milan, io che da bambino ero interista sono ancora qui a lamentarmi del fatto che l'Inter vendette Bonini alla Juve, ma sono robe che, e noi ci beccammo Pietruzza Anastasi, ma sono robe che capitano, cioè,
sì, sì, sì. Chiede,
come, che succede,
come no? Ti dicevo, citofonare Seedorf, citofonare Pirlo, citofonare, sì, molti altri,
giorno,
perché,
cioè,
citofonare Pogba, citofonare Vieira, Henry, insomma qualche Vieira, volta succede,
sì,
no?
Ce ne sono.
Poi magari va a finire che li ricompri. Grazie Andrea, abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao.
Un abbraccio.
Io invece volevo chiudere con Antonio Giordano, facendogli notare che invece secondo me è un'Italia che somiglia un po' al Napoli per vocazione offensiva, con grande equilibrio, quello che non ha la Juventus e che si è un po' consumato nell'Inter.
Sì, Mancini ha la possibilità, che si è costruito da solo, di giocare attraverso un centrocampo che è veramente fantasioso ed è ricco di non soltanto di talento, ma di energia, di freschezza, cioè di una mentalità che va oltre. E il Napoli invece negli ultimi tempi ha dovuto un attimo rivedere se stesso, però c'è una natura che lega il Napoli alla nazionale, non è soltanto quella rappresentata da Insigne, ma da una verticalità, mi verrebbe da dire, anche da una tendenza ad occupare molto spesso la tre quarti avversari.
Quindi sei d'accordo con l'interlocutore di Pardo che ha notato come in questa nazionale c'è un po' di Sarri? Io non lo so, al di là di qualche interprete.
Qualcosina, ma poco, onestamente. Io, avendo visto 3 anni di Sarri a Napoli, avendo visto la fase più bella di quel triennio, credo che faccio fatica a trovare delle squadre che possono somigliargli almeno in questo momento. Sì. Devo dire che è stato troppo bello.
Ragazzi, mi sta un po' venendo il diabete, non riusciamo a trovare un difetto, una preoccupazione di questa nazionale, qualcosa che non va in questa nazionale?
Beh, ieri secondo
sì, quello che
me
diceva Pardo.
Cioè?
Cioè che se non vince fra 4 giorni facciamo una trasmissione.
Ah, certo. No, assolutamente, che non ha ancora fatto nulla, perché adesso bisogna portare a casa questa qualificazione e tra l'altro la Nations League in Italia sarebbe anche un bel evento. No, secondo me della partita ieri la cosa sulla quale si può discutere, che poi è un po' il difetto della nostra nazionale fin qui, è che non ha esattamente il killer instinct.
Bravo.
Cioè, è una squadra che diciamo realizza meno di quello che produce, questo sì, è evidente, è dovuto al fatto che abbiamo una serie di buoni attaccanti, insomma anche di ottimi attaccanti, che però ancora non hanno probabilmente quella caratura, quell'esperienza, quella malizia, quell'abitudine a giocare le grandissime partite, perché sono due giocatori che giocano, uno della Lazio e quest'anno, tra l'altro non c'è, ha cominciato benissimo la Champions League e quest'anno comincia a giocare la Champions League e come sai secondo me gli farà molto molto bene, e l'altro è un ottimo attaccante che gioca con tutto rispetto nel Torino e che quindi non gioca quasi mai le coppe europee, e secondo me un po' di questa cosa qui ci manca, anche proprio come tipo di gioco,
certo,
è un po' una caratteristica delle squadre che producono molto. Guarda, non avere il massimo dell'efficienza.
Pensavo esattamente questo ieri in un secondo tempo, che l'Italia stava dominando letteralmente, gol di Berardi, ragazzi, dopo un milione di miliardi di passaggi senza perdere palle eccetera, però eri lì che dicevi, ma allora quando è che segniamo?
Quando è che la chiudiamo? Quando è che possiamo andare a vedere, no, Burioni c'è stato durante l'intervallo, insomma, quando è che possiamo andare a vedere, a occuparsi anche di altre cose, andare a baffiare le piante? E sì, questa cosa indubbiamente un po' ci manca.
Tutti
però,
d'accordo?
Insomma,
anche tu, no, Antonio? Per chiudere?
Assolutamente sì. Sprechiamo troppo rispetto a quello che costruiamo, e costruiamo una marea di occasioni. Siamo sempre lì per prendere a ceffoni l'avversario, invece poi ci accorgiamo che gli abbiamo mollato una carezza. Dai, vieni qua che giochiamo ancora.
Grazie ragazzi.
No, non si gioca le partite. Ciao ragazzi. Ciao,
Perronato, ti voglio bene. Perronato, ti voglio bene. No, che prima urlavo e poi giustamente lui, ma insomma non è che lui sta lì per fare il mix, quindi ti voglio bene. Ti ascolto. Di che parli adesso? Di che parli?
Ieri ci sono stati un paio di titoli mondiali. Ho convocato Zappellone Ungaro perché un paio di titoli mondiali a motore ieri li abbiamo visti.
Va bene.
Ciao Pier, ciao Antonio, ciao alla prossima. Allora, borsa, torniamo.
Regia di Mancini sulla fascia Lombardo, sponda di Viali, gol di Evani, grande Italia, made in Sampdoria.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Lewis Hamilton è campione del mondo per la settima volta in carriera. Il re nero, solo Lewis, solo lui.
I remember being a kid and watching TV when I was five and loving cars, and I just say, like, you know, dream as big as you possibly can. Don't let people tell you either way you can or you can't. There's nothing you can't do.
Emir, 23 anni, il mondo, la pace. Mir è campione del mondo.
Si devo dedicare a qualcuno questa vittoria, lo voglio dedicare a tutta questa gente che realmente ha stato un anno difficile. Non ci serve dedicare questo titolo a Suzuki. E se ho fatto felice un 1% a questa gente, per me questo è il migliore titolo.
Sì, lo so ragazzi, c'è un sacco di zucchero in questo lunedì, la nazionale italiana che ha giocato molto bene, abbiamo speso un sacco di elogi, e poi si tratta ora di mettere il cappello su due titoli mondiali. E allora chi meglio di Umberto Zappelloni, che ci ha accompagnato in tutta la stagione motoristica e continuerà a farlo, e di Roberto Ungaro, che arriva tra poco. Ciao direttore!
Ciao, grazie. Sì, devo dirti che per noi non è una grande sorpresa, perché no. È da mesi che diciamo che Hamilton avrebbe vinto questo mondiale.
Mesi.
Diciamo che
lo dicevamo anche l'anno scorso che avrebbe vinto quest'anno.
L'anno scorso qualche speranza nella Ferrari l'avevamo, insomma, dopo quello che ci aveva fatto vedere a Monza e giù di lì.
Sì, però posso dirti, c'è modo e modo per vincere, no? Hamilton ha scelto il più letterario ieri in Turchia.
Assolutamente, questo è quello che volevo aggiungere, perché ieri ha vinto la grande, ha vinto partendo lontano, sesto, sbagliando subito all'inizio e poi mettendosi tranquillo ad aspettare il momento giusto, e poi ha cominciato a marciare in un modo incredibile in quelle condizioni difficili per tutti. La differenza si è vista una volta di più con chi guidava la macchina uguale alla sua, che fine ha fatto Bottas, finito doppiato. Lui ha vinto in un misto tra Senna e Schumacher ieri, perché ieri ha voluto veramente onorare il suo settimo titolo con una vittoria straordinaria. Non va dimenticato che Schumacher il suo settimo titolo lo vinse con un ottavo posto, quel punticino che gli permise di stare davanti a Raikkonen ai tempi. Ma devo dire che ieri Hamilton ha una volta di più fatto vedere che è un grande campione e che merita di essere là all'attico di questo albo d'oro del mondiale di Formula 1, insieme all'altro mito che noi ferraristi forse amiamo di più, per Schumacher.
Certamente, poi è abbastanza peloso ma inevitabile parametrare la sua grandezza e pesare la sua grandezza con la grandezza di questa macchina. Questo no, però è chiaro che non avrebbe vinto tutto quello che sta vincendo con questa macchina, altrettanto evidente, non è una controprova, che per quella macchina uno vale l'altro, insomma.
No, però va detto che la costanza del suo rendimento in questi anni è stata straordinaria, perché abbiamo visto che chi ha vinto con quella macchina come Nico Rosberg a fine stagione ha smesso perché gli scoppiava la testa. Lui ha continuato e ha battuto regolarmente il suo compagno di squadra, che aveva la macchina uguale alla sua, e gli avversari. La costanza del rendimento lo fa enorme, il modo in cui comunque vince, il modo in cui continua ad applicarsi. E adesso anche le sue dichiarazioni sono qualcosa di diverso. Lui ormai fa il profeta, lui ormai parla quasi da capo di Stato, forse andando oltre al personaggio sportivo.
Mi ricorda un certo giocatore che conosci bene di calcio.
Sì, ma hanno dei punti di contatto. se Ibra pensa più a se stesso, anzi sicuramente pensa molto a se stesso, anche se in questo momento sta cercando di far crescere i ragazzi che giocano attorno a lui nel Milan. Hamilton in questo momento non pensa soltanto al suo mondiale, al suo settimo che poi potrebbe diventare l'ottavo già tra un anno, lo diciamo adesso, a un anno di distanza.
Sì, sì.
Però pensa a chi in questo mondo ha altri problemi rispetto a un Gran Premio da vincere, e questo lo rende ancora più grande.
C'è Roberto Ungaro, ciao Roberto.
Ciao, ciao caro.
Eccolo qua,
ciao,
coppia ciao, collaudata ciao. Zappelloni Ungaro. A cosa pensa invece Valentino Rossi? Che ieri mi ha molto divertito, no? Dopo una gara triste per lui, dodicesimo, come al solito, mi viene voglia di dire, ha detto: vabbè, volevo vedere la corsa di Formula 1, come è finita? Ha vinto Hamilton. Beh, adesso siamo 7 pari come titoli. Io 7 ne ho vinti in MotoGP, ma poi potrei anche aggiungere quelli che ho vinto in 250 e in 125. L'unica roba è che lui ha vinto 94 gare e io 89. Avrebbe voluto aggiungere, però magari lo becco, ma non ha avuto il coraggio.
Lui vive per quello alla fine, e chissà che magari ci regalerà qualche cosa di diverso con due ruote in più. Non parlo di titoli, ma qualche soddisfazione. Io ormai sono proiettato in quello, cioè nel vedere cosa riuscirà a fare dopo, perché ormai non si può più parlare di titoli. E certo, come dici tu Carlo, vederlo così è un po' triste, perché noi tutti vogliamo vivere con un ricordo di Vale che non è quello che vediamo oggi. E ieri però c'è stato un nuovo nome, che è un nome importante, eh? 23 anni, ragazzo molto concreto, ha vinto perché ha sbagliato meno, ed è, secondo me, sentiremo parlare di lui. Non è arrivato in modo roccambolesco come Marquez, però se calcoli che al suo anno di debutto in Moto3 è stato rookie dei IRT, quindi il giovane più promettente dell'anno, al secondo anno vince, 2017 campione del mondo. Poi qualche passaggio in Moto2 con vicissitudini e arriva al secondo anno in MotoGP e vince il titolo. Grande scommessa di brivio, però questo ragazzo qua a metà di questa stagione, che è stata molto strana, in tanti hanno detto sta a vedere che vince lui, perché lo si vedeva che era quello che sbagliava meno. La Suzuki è quella che ha sofferto meno di tutte le altre moto, le nuove gomme Michelin, moto molto agile, era un po' indietro di motore, ha recuperato, la squadra è molto ben assortita, lui è un ragazzo intelligente, sembra freddo, sembra molto chiuso, e invece non è così se lo conosci, è molto furbo perché lui ha della ruggine con il suo compagno di squadra, ma non l'ha mai dato a vedere. Con Riz c'è un bruttissimo rapporto, però è intelligente, non lo da vedere, non è mai stato sopra le righe, non dà mai colpa a nessuno, alla fine è testa bassa, è concreto ed è stato premiato. Tutti si aspettavano che vincesse senza neanche una vittoria il titolo, appunto, e invece l'ha fatta anche questa vittoria, quindi non gli si può dire niente alla fine, è che lo fa in silenzio, senza disturbare, non fa proclami, non ha tatuaggi, non fa scalpore, però ragazzi, davvero molto concreto.
Allora, fermiamoci un attimo per il traffico e poi continuiamo con Roberto Ungaro e Roberto Zappelloni.
Campione di Turchia, Binotto Smart Working, la Ferrari fa il miglior risultato dell'anno. Allora, perché per il prossimo Gran Premio Binotto non si sta proprio a casa? Chissà, magari vinciamo, no?
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Delusissimo, adesso ho solo la delusione in testa. Sicuramente sono stato molto bravo per una parte della gara, però nell'ultimo giro ho buttato tutto al cestino, il lavoro era fatto prima, dunque dall'altro lato, anche se sicuramente non si vedrà adesso, sono contento per Seb, perché se lo merita, ha avuto un anno molto difficile.
È stato un anno difficile, per questo è certamente buono oggi, ma tutta la squadra certamente con questi punti siamo contenti.
Ecco, c'è stato anche un po' di dolce italiano alla cena dei re di cui abbiamo parlato, no? Hamilton e Mira. Umberto, Ferrari terza e quarta, miglior risultato stagionale soprattutto per Vettel, che non autorizza a fare alcun tipo di di allusione, nemmeno la più malevola, come abbiamo sentito nel WhatsApp dell'ascoltatore precedente. Fatto sta che in condizioni così strane.
No, ecco, non diciamo che il merito. Ieri la Ferrari è stata per la prima volta quest'anno la scuderia che ha incassato più punti mondiali. Però non è che questo sia il merito dell'assenza di Mattia Binotto, insomma, non arriviamo a dire questo assolutamente, lasciamolo dire a Crozza magari.
Sì,
però va detto che ieri Seb, in condizioni molto difficili, ha fatto una signora gara, ha fatto un primo giro straordinario e poi è riuscito a non sbagliare, mentre il suo giovane compagno di squadra ha fatto un sacco di errori,
ma
non soltanto quello
dai.
All'ultimo. Ma glielo perdoniamo, perché secondo me ha fatto bene ad attaccare. Lui il terzo posto cosa gli cambiava? Ha provato a prendersi il secondo, ha fatto benissimo. A noi Leclerc piace perché corre in quel modo, sicuramente. Ieri va detto che in condizioni molto difficili sul podio sono finiti tre signori che facevano 98 anni in tre, mentre i ragazzini sono finiti in testa a coda molto spesso. Quindi insomma, forse ieri l'esperienza è contata molto.
Ma perché hai sempre in testa i Brailovi, dici queste cose? Ci pensi, se arrivi sempre lì, no? Arrivi sempre lì. Il vintage che è di gran moda, eccetera eccetera,
assolutamente, hai ragione, arriviamo sempre lì.
No, Roberti,
non diciamo la Totti che comunque gli anziani viaggiano,
ma a lui non diciamo niente, io credo, perché si commenta da solo. Invece Roberto, quanto al dolce delle moto, Morbidelli, io direi Brivio, vabbè, trionfatore di questo mondiale, ma d'altra parte era stato anche il trionfatore dei mondiali Yamaha nell'era Valentino Rossi. Guardando Morbidelli ieri, molti si domandavano, l'abbiamo fatto anche ieri con Loris Reggiani, cioè, ma alla Yamaha, cioè, hanno preso Quartararo, ma magari quello bravo era l'altro?
Quartararo è andato giù di testa e speriamo si recuperi, perché vi ricordate l'inizio stagione cos'era? Ma allora, i piloti, sai, è gente strana, guarda anche il Dovizioso, poi se vuoi magari ne parliamo, perché ci sono delle ultime indiscrezioni carine. Però a me quello che fa più specie è il progetto Yamaha, cioè la moto Yamaha, come non riesce a essere costante, competitiva, vanno più forte le moto clienti rispetto alle ufficiali. È questo, cioè la Yamaha deve tirare fuori qualche cosa e dare un prodotto come si deve. Ieri è stato detto, cioè Morbidelli si merita la moto ufficiale al posto magari di altre persone, perché alla fine anche un Maverick non può essere così incostante. Ormai inizia a spegnersi questa fiamma di speranza di questo pilota che doveva essere. E comunque è Yamaha che anche il fatto che abbia preso una penalità, perché il motore c'era una irregolarità, sai questa questione, no?
Certo.
E quindi Yamaha assolutamente è la prestazione che manca al progetto Yamaha. Suzuki è stata una sorpresa, perché appunto aveva meno motore, ma poi l'ha tirato fuori questo motore ed è una delle moto più agili in assoluto, forse ha spodestato anche Yamaha in questo a livello di telaio. E Morbidelli, che dire, se non avesse avuto dei passi falsi neanche per colpa sua durante la stagione, magari sarebbe finita diversamente la stagione, sarebbe stato bellissimo un pilota italiano così giovane e soprattutto con la moto clienti, e questo fa capire il bello dello sport della MotoGP ancora, se ci pensi.
Senti, su Dovizioso cosa sai?
Allora, Dovizioso, ci sarà, tutti ormai sappiamo che, a parte che c'è stata un'intervista recentissimamente, non voglio fare promozione, ma di un tecnico che per 17 anni ha lavorato in Ducati e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Invito a leggerla, Carlo, perché si dicono delle cose, e viene fuori che il Dovi non guida sopra i problemi, e quindi questo è il problema. Ducati hanno speso tanto per il motore, ma la moto non curva, e quindi questo è frustrante anche per chi ci lavora dentro. Cioè, a questo punto si mette quasi in discussione il lavoro di Dall'Igna, e soprattutto nella scelta dei piloti, la gestione dei piloti, che è stata drammatica negli ultimi anni. Adesso tutte e due che se ne vanno, alla fine guardiamo l'anno prossimo, ok, Speranza, Pecco, Bagnaia, lo speriamo tutti, però Miller è arrivato fino lì, non so quanto oltre potrà andare, e comunque è un australiano, o tutto o niente, non è un pilota che punta al risultato finale. Ecco, lo porrei come l'antitesi di Miller, se ci pensi, no?
Sì.
E quindi questo è il problema di Ducati, e se ci pensi, quest'anno era l'anno giusto per approfittarne. E invece così
assolutamente, l'occasione, la madre di tutte le occasioni perse, se ce n'è una. Umberto, cosa ne pensi di questo?
Ass- Assolutamente, io credo che questa sia la grande sconfitta della Ducati quest'anno, perché era l'anno perfetto per approfittare dell'assenza di Marquez, che ti aveva battuto negli ultimi 3 anni di sfida col Dovi sempre secondo, ci aveva autorizzato a sognare. Quest'anno non si è riuscito ad aiutare, è vero che Dovi probabilmente non va oltre i problemi, è assolutamente vero, però non lo si è aiutato per niente, gli si è anche complicata la vita, gli si è arrivati a separarsi quando c'era ancora tutto il mondiale in gioco. E poi non è che la Ducati sia andata a scegliere i fenomeni del futuro, perché l'anno prossimo la Ducati dal punto di vista dei piloti parte dietro alla concorrenza, quindi con qualche dubbio sulla gestione degli uomini viene sicuramente a pensare alla Ducati. Io dico che Brivio invece è andato a scegliersi sempre dei giovani, è andato a cercarseli e poi è riuscito a farli crescere. Insomma, Vinales poi lo aveva costruito lui, se lo era inventato lui, ed è diventato un uomo su cui ha puntato la Yamaha, e adesso questo Mir, che nessuno conosceva, è diventato addirittura campione del mondo così giovane, senza contare che aveva un compagno di squadra, Rins, che forse senza la caduta avrebbe potuto anche lui vincere questo mondiale. Quindi sicuramente forse nella scelta dei piloti la Ducati dovrebbe incominciare a guardare cosa fanno quelli più bravi.
Sì, sì. Senza dimenticare che gliel'ho detto l'altro giorno di persona, Davide Brivio, gliel'ho ricordato, ma lo sa perfettamente, molto più di noi, che aveva beccato un sacco di critiche quando ha ingaggiato Mir. Roberto prima ne ha descritto il pregresso, pagandolo molti soldi. Evidentemente ha avuto l'occhio molto lungo. Grazie ragazzi, grazie Umberto, grazie a Roberto Ungaro. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!